Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 18. Gesù ha concluso la sua preghiera, che come abbiamo detto potrebbe essere intitolata la preghiera del Signore. Ed ora dal luogo in cui fa questa preghiera, forse il Tempio, infatti le porte del Tempio erano aperte tutta la notte, nel periodo della Pasqua, in modo che le persone potessero andare ad adorare Dio a qualsiasi ora. Comunque da questo luogo Gesù attraversa il torrente Chedron insieme ai discepoli per andare al Monte degli Ulivi, dove Gesù andava spesso, in un giardino conosciuto col nome di Getsemani. In quei giorni le famiglie benestanti avevano dei giardini privati sul Monte degli Ulivi. È probabile che una di queste persone gli abbia dato le chiavi del suo giardino. E quindi Gesù aveva libero accesso a questo particolare giardino, là sul Monte degli Ulivi, e Gesù ci andava spesso con i suoi discepoli. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove c'era un orto, nel quale entrò lui con i suoi discepoli. È interessante il fatto che abbia passato questo torrente, Chedron. Durante la stagione in cui avveniva la Pasqua, là sul monte del Tempio, per la Pasqua venivano scannati migliaia di agnelli. Infatti circa 30 anni dopo questi fatti, il governo romano decise di fare un censimento. E non potendo contare le persone perché il popolo vi si opponeva, infatti i giudei non facevano censimenti di buon grado, dal giorno in cui Davide aveva fatto il censimento e la nazione era stata giudicata da Dio a causa del peccato di Davide, e da quel giorno in poi non vollero più contare le persone. Infatti gli ebrei ortodossi oggi, se devono contare le persone che partecipano ad un evento, non vogliono contare le persone e dicono non uno, non due, non tre, non quattro, non cinque, eccetera. Ma in questo censimento i romani, non potendo contare le persone, pensarono bene di contare le pecore uccise durante la Pasqua, in modo da sapere più o meno quante persone erano là a Gerusalemme. Ora l'agnello pasquale doveva essere mangiato da non meno di 10 persone, secondo la legge. E in questo censimento menzionato da Giuseppe Flavio si contarono 256.000 pecore uccise per una sola Pasqua, e questo indicava che a Gerusalemme c'erano all'incirca 2,5 milioni di persone per questa festa. E così quando uccidevano degli agnelli, il sangue scorreva lungo dei rivoli che finivano nel fiume Chedron, e il sangue si mischiava con l'acqua, e il torrente diventava rosso, sembrava un fiume di sangue. E quindi Gesù e i discepoli passarono attraverso quel torrente di sangue, il sangue di migliaia di agnelli uccisi per la festa della Pasqua. E chissà, forse Gesù, vedendo quel torrente, avrà pensato all'agnello che sarebbe stato sacrificato in questa Pasqua, l'agnello di Dio che avrebbe tolto i peccati del mondo. Forse quel momento sarà stato particolarmente toccante per lui, passare attraverso quel fiume di sangue, il sangue degli agnelli pasquali. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva anche lui quel luogo, perché molte volte Gesù vi si era ritirato con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un gruppo di soldati e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, venne là con lanterne, torce e armi. Il gruppo di soldati che Giuda portò con sé doveva essere una corte romana, circa 650 uomini, ma c'erano anche delle corti più estese, 1000 uomini, compresi circa 270 cavalieri, più la fanteria, oppure un gruppo di almeno 200 uomini, anche questo veniva chiamato corte. Comunque anche in questo caso un gruppo considerevole. È interessante che abbiano preso un tale numero di soldati, insieme poi agli ufficiali del Tempio, per arrestare Gesù e i 12. Chissà perché pensavano di aver bisogno di tutte quelle persone. È interessante. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli stava per accadere, uscì. Gesù uscì dal giardino. C'era la luna piena. Eppure avevano lanterne e torce. Ma non c'era bisogno di lanterne quella sera. Ma forse pensavano che avrebbero dovuto cercare a lungo tra gli alberi e i cespugli, e per questo servivano loro lanterne ed armi. Ma Gesù invece va loro incontro. Gesù uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Io sono il nome di Dio». Or Giuda, che lo tradiva, era anch'egli con loro. Appena gli disse loro: «Io sono», essi indietreggiarono e caddero a terra. A questo punto Gesù avrebbe potuto semplicemente andarsene. È interessante vedere come Gesù avesse il controllo di tutta la situazione, in ogni momento. È il Maestro. Anche se sono venuti ad arrestarlo, è Lui in realtà che dà gli ordini. È Lui che gestisce la situazione. Attenti. Gesù dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Essi dissero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «Vi ho detto che io sono. Se dunque cercate me, lasciate andare via costoro». Gesù dunque ordina loro di lasciare andare i discepoli, ed essi li lasciano andare. È Gesù che comanda, è Gesù che gestisce la situazione. Nulla sfugge al suo controllo. E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la sfoderò, percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Or quel servo si chiamava Malco. Simone si era da poco svegliato, aveva cercato di rimanere sveglio, di vegliare con il Signore, ma non ce l'aveva fatta, era troppo stanco. Così quando Gesù dice: «Dormite pure ora, riposatevi, e poi dopo alzatevi, l'ora è giunta», quando Pietro si sveglia da questo sonno profondo, forse ancora mezzo addormentato, sicuramente poco lucido, si guarda intorno, vede tutta questa gente e tira fuori la spada. E Malco può essere contento che Pietro era mezzo addormentato. Gli ha solo tagliato l'orecchio, ma sicuramente aveva mirato alla testa. Ma è interessante che l'ultima guarigione di Gesù, l'ultimo suo miracolo di guarigione, Gesù l'abbia compiuto per porre rimedio ad un guaio compiuto da uno dei suoi discepoli, perché Gesù guarì l'orecchio di Malco, il servo del sommo sacerdote. Ora Pietro è uno che siamo sempre portati a condannare, perché tra un po' rinnegherà il Signore, nonostante la sua dichiarazione pubblica e solenne che non avrebbe mai rinnegato il Signore, ma che sarebbe morto per lui. Ma presto rinnegherà il Signore, e noi siamo portati a condannarlo per la sua codardia. Ma aspettate un attimo, qui ci sono almeno 200 soldati, almeno 200 soldati romani, armati, più gli ufficiali del Tempio, e Pietro è pronto ad affrontarli tutti per difendere Gesù. E questa non è codardia, Pietro non era un fifone, siamo troppo duri con lui. Era un vero uomo, era pronto ad affrontarli tutti quei soldati. Ma Gesù disse a Pietro: «Riponi la tua spada nel fodero. Non berrò io il calice che il Padre mi ha dato?» Ora, solo poco tempo prima, di notte, mentre Gesù era nel giardino e pregava: «Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia non la mia, ma la tua volontà sia fatta». Allora Gesù era combattuto circa questo calice. Ed è stato allora che Gesù ha accettato volontariamente la volontà del Padre. E guardate, non era qualcosa che Gesù voleva fare, umanamente. Gesù non desiderava farlo, ma fu un atto di sottomissione nei confronti del Padre. Ma quell'impegno è stato fatto, e una volta fatto, non c'era modo di tornare indietro. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non capite che io potrei chiamare 10 legioni d'angeli per liberarmi? Non ho bisogno del tuo aiuto, Pietro. Se volessi uscirne, potrei uscirne subito, e molto facilmente, ma non berrò io il calice che il Padre mi ha dato?» Gesù ha preso il suo impegno, e non si torna indietro ora. Allora il gruppo di soldati, il capitano e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono. Che ridicoli!
Legare Gesù.
Che bisogno c'era di legare Gesù? Ma fatemi dire una cosa. Qualsiasi cosa abbiano usato per legarlo, una corda, un laccio o altro, non è stata quella cosa a legarlo. Gesù era legato da qualcos'altro, molto più potente di corde e di lacci. Gesù era legato dal suo amore per te e per me. Il suo amore gli ha fatto accettare tutto questo, non la loro forza. Il fatto che l'abbiano legato stretto e portato come un prigioniero, non era un loro prigioniero. Gesù era legato dall'amore, il suo amore per me e per te. Questo l'ha fatto andare avanti, fino alla croce. E lo condussero prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno. Ora Anna era stato sommo sacerdote, dall'anno 5 all'anno 16. E Anna era probabilmente il più potente e importante uomo di tutta Gerusalemme. In questo periodo particolare, il suo sacerdozio aveva un ruolo politico, un ufficio collegato politicamente con i romani. Era il loro referente politico. E il sacerdozio era pieno di compromessi e di corruzione. Il sacerdote veniva pagato da loro, ed Anna era stato sommo sacerdote, ed essendo il patriarca di quella famiglia, era ancora considerato come il potere reale che sta dietro all'ufficio di sommo sacerdote. 5 dei suoi figli, in periodi diversi, hanno assunto la carica di sommo sacerdote, e in questo momento suo genero, Caiafa, era sommo sacerdote, o almeno era ufficialmente sommo sacerdote, e Anna era però considerato il punto di riferimento per il popolo, il potere che sta dietro al trono. Ecco perché hanno portato Gesù prima da Anna. Anna era quello che aveva corrotto così tanto il sacerdozio. E Anna era il proprietario di quell'area, quel mercato dove si vendevano gli animali e si cambiavano le monete nel tempio. Anna era quello che beneficiava del denaro ricavato dalla vendita degli animali per il sacrificio. Vendita fatta non ad un giusto prezzo, ma ad un prezzo molto superiore. Si poteva comprare un piccione per strada per pochi soldi, non so, 20 centesimi, per offrirlo come sacrificio. Ma l'animale per il sacrificio doveva essere senza difetto né macchia. Così se compravi un animale per strada e poi lo portavi al sacerdote per farlo esaminare, lui sicuramente trovava qualcosa che non andava, qualche puntino, qualche macchia. «Guarda, non posso offrire questo animale, ha una macchiolina qui». È meglio se vai a quel banco laggiù e compri un animale là. E naturalmente quello apparteneva ad Anna, e là il prezzo era, non so, $10. Ma se volevi offrire un sacrificio, l'animale doveva essere tale che i sacerdoti lo potessero accettare. E gli animali di Anna erano sempre accettati. Non c'era mai problema con quelli. E queste erano le cose che l'avevano fatto arrabbiare così tanto, al punto da farsi una cordicella, rovesciare i tavoli e cacciarli tutti fuori dal tempio, dicendo la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni, fare affari con le cose di Dio, trattarle come merce di scambio. Questo fa arrabbiare Dio, e credo che sia saggio per tutti questi evangelisti e predicatori che si arricchiscono col ministero, sia saggio che considerino quanto Dio si arrabbia con quelli che fanno dell'Evangelo una merce, una fonte di guadagno, e così ostacolano quelli che sinceramente vogliono avvicinarsi a Dio. Molti cercano di arricchirsi con l'Evangelo, e a loro consiglio di leggere e meditare bene dell'ira di Gesù quando vede queste persone nel cortile del Tempio. Anna ce l'aveva con Gesù per quel fatto. Naturalmente poi avevano rimesso tutto a posto, e avevano ricominciato il loro commercio, ma Anna ce l'aveva con Gesù per aver osato tanto, per aver minacciato il suo guadagno illecito, e quindi Gesù viene condotto prima da Anna, un uomo corrotto, potente, un sadduceo, e così viene processato prima da Anna, poi da Caiafa, e infine da Pilato, e lo condussero prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno. Ecco perché c'erano due sommi sacerdoti: Anna il patriarca, l'uomo potente, riconosciuto dal popolo, e Caiafa, il sommo sacerdote ufficiale, riconosciuto politicamente dai romani. Caiafa era colui che aveva consigliato ai giudei che era conveniente che un uomo morisse per il popolo. Or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù. Ora di nuovo la condotta di Pietro è ammirevole. Tutti i discepoli, ad eccezione di Giovanni, erano scappati, e Pietro si mette nei guai perché non vuole scappare, ma vuole seguire Gesù. Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Ora questo altro discepolo è sicuramente lo stesso Giovanni. È l'autore del Vangelo, Giovanni, che parla di sé, e dice di essere conosciuto dal sommo sacerdote. Ora com'è che Giovanni conosceva il sommo sacerdote? In base a fonti storiche, il padre di Giovanni, Zebedeo, era un uomo ricco, aveva una flotta di barche da pesca nel mare di Galilea, ed era impossibile portare il pesce fresco fino al mercato di Gerusalemme, così veniva salato, ed era una delle specialità di allora. Secondo queste fonti, infatti, anche oggi c'è un piccolo caffè nel centro di Gerusalemme, e sotto questo caffè ci sono degli archi, e questi archi erano gli archi del mercato di Zebedeo, e Zebedeo vendeva questo pesce salato al sommo sacerdote. Se questo è vero, è probabile che Giovanni, crescendo, sia stato il ragazzo delle consegne, e che quindi sia andato a casa del sommo sacerdote molte volte a portare il pesce. È così che si crede che Giovanni abbia conosciuto il sommo sacerdote. Quindi Giovanni entrò. Allora l'altro discepolo, che era noto al sommo sacerdote, uscì e parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la serva portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie, acceso un fuoco di carboni, se ne stavano in piedi e si scaldavano, perché faceva freddo, ed anche Pietro stava in piedi con loro, e si scaldava. Dovrei dire a questo punto: state attenti quando vi fermate a scaldarvi al fuoco del nemico. È un territorio molto pericoloso. Ora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Ora questa era una violazione della legge giudaica. Loro avevano un principio, una sorta di quinto emendamento, in base al quale uno non poteva testimoniare contro se stesso, si poteva rifiutare, non eri obbligato a testimoniare contro te stesso, non te lo potevano chiedere, era illegale. Quindi quando Anna interrogò Gesù circa i suoi discepoli, circa la sua dottrina, Gesù risponde: «Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto niente in segreto. Perché mi interroghi? È illegale. Interroga quelli che erano presenti, interroga i testimoni, te lo diranno loro cosa ho detto, perché essi sanno le cose che ho detto, non le ho dette di nascosto». Quindi quello che Gesù dice è basato su un aspetto tecnico di un giudizio, e Gesù richiama quel principio, fa qualcosa di corretto. Egli aveva appena detto queste parole che una delle guardie che gli stava vicino diede a Gesù uno schiaffo, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gesù gli rispose: «Se ho parlato male, mostra dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Ora evidentemente queste guardie che stavano vicino al sommo sacerdote amavano schiaffeggiare i prigionieri. Paolo ha avuto la stessa esperienza in seguito. Il sommo sacerdote gli pone una domanda e Paolo risponde, quasi in tono di sfida. Allora una guardia lo schiaffeggia sulla bocca, per ordine del sommo sacerdote, e Paolo gli risponde: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Paolo era un po' meno mite e mansueto di Gesù. E penso a quando Gesù dice, durante il sermone sul monte, che se uno ti percuote una guancia, porgi l'altra guancia. Ma dobbiamo capire il contesto, perché Gesù non ha reagito, ma ha semplicemente detto, io ho tirato fuori un principio della legge, quindi perché mi percuoti? E così sfida e rimprovera quell'uomo per averlo percosso illegalmente. Anna dunque lo rimandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. E Giovanni non ci parla del processo davanti a Caiafa, ma gli altri Vangeli, Matteo e Marco, questi ci parlano del processo davanti a Caiafa. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero dunque, «Non sei anche tu dei suoi discepoli?» Ed egli lo negò e disse, «Non lo sono!» Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di colui a cui Pietro aveva reciso l'orecchio, disse, «Non ti ho visto io nell'orto con lui?» E Pietro lo negò di nuovo, e subito il gallo cantò. Uno degli altri Vangeli ci dice che a questo punto Gesù si rivolta a guardare Pietro, e Pietro si ricorda delle parole del Signore, esce fuori e piange amaramente. Sicuramente è stata un'esperienza molto difficile per Pietro. Si dice che negli anni seguenti le persone contrarie all'Evangelo si divertissero a prendere in giro Pietro facendo il verso del gallo quando passava. Amavano ricordargli costantemente il suo fallimento. È terribile come le persone subito si approfittano delle debolezze e dei fallimenti degli altri e cercano sempre di buttarli giù invece di aiutarli ad alzarsi di nuovo. Ciò non dovrebbe avvenire nella famiglia di Dio. Galati 6:1 dice, «Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Ma bada a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. E quello che volete che gli altri vi facciano, fatelo voi a loro. Se io faccio un errore, io vorrei che le persone fossero pazienti con me. Allo stesso modo, devo anche io essere paziente con gli altri». Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Gesù viene portato ora davanti a Pilato. Era mattino presto, ma essi non entrarono nel pretorio, per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Quello era il territorio dei gentili, dei pagani, e se fossero entrati sarebbero stati contaminati e non avrebbero potuto celebrare la Pasqua. È interessante che fossero così malvagi e corrotti, eppure così meticolosi nell'osservanza delle regole religiose. È incredibile come una persona possa diventare così precisa e meticolosa nel rispettare i riti religiosi e nello stesso tempo essere nel cuore completamente corrotto. «Oh, non posso fare quella cosa!» È incredibile come rimaniamo chiusi in queste cose legate alla tradizione. Gesù dice, guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Ed è vero, la gente rimane legata dalla tradizione. Si fissano su piccole cose e perdono di vista completamente quelle importanti. La visione d'insieme. Voi pagate la decima delle spezie e delle piante aromatiche che avete in giardino, vi fissate su 9 a me, 1 al Signore, 9 a me, 1 al Signore, 9 a me, 1 al Signore, contate anche i piccoli semi per essere sicuri che il Signore abbia la sua parte, la sua decima, pagate la decima della menta, del comino e delle altre spezie, ma avete dimenticato la cosa più importante, la giustizia, il giudizio, la misericordia. Ora ci dobbiamo guardare dalle tradizioni. Dall'osservare meticolosamente le tradizioni, mentre dimentichiamo le cose davvero importanti, le cose che sono importanti per Dio. E così questi uomini non vogliono entrare per non contaminarsi, ma nello stesso tempo stanno studiando come crocifiggere il Figlio di Dio. Che terribile paradosso! Pilato dunque uscì verso di loro e disse: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Ora Pilato era stato nominato dal governo romano procuratore della Giudea. Quando Erode il Grande era morto, il suo regno era stato diviso tra i suoi 3 figli, ma Erode Archelao, che era governatore della Giudea, iniziò ad imporre così tante tasse al popolo che iniziarono a lamentarsi con il governo romano. E il governo romano garantì loro di farli diventare una provincia di Roma, sotto un procuratore, e Pilato divenne il procuratore della Giudea. Ora il quartier generale dei Romani in quella regione era a Cesarea, non a Gerusalemme. Ma il procuratore doveva visitare ogni città principale almeno una volta l'anno, e generalmente andava a Gerusalemme in corrispondenza della Pasqua, perché sapeva che là la gente si sarebbe radunata in massa, e la sua presenza avrebbe scoraggiato eventuali tentativi di sommossa. Ora, la prima volta che Pilato venne a Gerusalemme da Cesarea, con la sua legione, in cima alle bandiere della legione romana, c'era questa immagine di Cesare, che era come un dio per il popolo. I Cesari avevano la posizione di dei, e così i giudei si erano lamentati del fatto che questo esercito veniva con queste bandiere raffiguranti Cesare come un dio. E i procuratori che erano venuti prima di Pilato avevano accolto queste lamentele, queste obiezioni, ed avevano evitato così di portare quello stemma. Ma Pilato non aveva voluto accettare questa richiesta, non voleva rinunciare alle sue prerogative, non voleva cedere alle loro superstizioni. E così quindi, la prima volta che venne a Gerusalemme, venne con queste bandiere. I soldati marciarono dentro Gerusalemme con l'immagine di Cesare, e questo irritò i giudei, che cercarono di creargli problemi, di infastidirlo, di fomentare rivolte, e addirittura questo continuò anche nel viaggio di ritorno a Cesarea. E Pilato li fece rinchiudere in un'arena, e disse loro: «Smettetela, o vi uccido tutti, non voglio che mi infastidiate più su queste questioni». E i giudei risposero: «Va bene, uccidici tutti, ma non cederemo, non vogliamo che tu continui a fare così». E per quanto fosse potente e duro, non poteva farli uccidere tutti in questa maniera, senza difesa. E così si arrese alla loro richiesta. Ma poi successe qualcos'altro. Pilato proprio non sopportava queste loro tradizioni. E di nuovo Pilato violò alcune di queste tradizioni, e questa volta i giudei fecero direttamente appello all'imperatore, e l'imperatore diede loro ascolto e impose a Pilato di adeguarsi. Gli imperatori romani volevano che ci fosse pace e tranquillità nelle province dell'impero. Non volevano noie e problemi, e quindi tendevano a spegnere qualsiasi possibile focolaio di malcontento, prima che sfociasse in sommosse, in ribellioni. E invece Pilato non era il tipo disposto ad accettare facilmente, ad adeguarsi. Non era la persona giusta per rivestire quel tipo di incarico così delicato, procuratore, e venne avvertito dall'imperatore: un altro problema di questo tipo e sarebbe stato rimosso. Quindi Pilato era molto preoccupato e non voleva certo un altro problema. Pilato dunque uscì verso di loro e disse: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi risposero e gli dissero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Pilato evidentemente non voleva seccature. «Sono affari vostri, affari della vostra religione, pensateci voi». Ora, l'accusa che essi muovevano contro Gesù era bestemmia, vi ricordate? Il sacerdote chiese: «Sei dunque tu il figlio di Dio?» E Gesù rispose: «Tu l'hai detto». E il sacerdote: «Che bisogno ancora abbiamo di testimoni? L'abbiamo sentito dalla sua bocca. Bestemmia, meriti la morte». Ma non potevano portare avanti l'accusa di bestemmia davanti a Pilato, avrebbe detto: sono affari vostri, andatevene subito. Quindi davanti a Pilato dovevano portare altre accuse. Quest'uomo sta spingendo il popolo a ribellarsi contro Roma. È una menzogna, è un'accusa falsa. Ma Pilato, che non aveva certo amore per questo popolo, ma già ne era stanco, e non aveva neanche pazienza per i loro sentimenti religiosi, non li sopportava per niente, disse: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Ma i giudei gli dissero: a noi non è lecito di far morire alcuno. Ora, il giudizio capitale era stato impedito ai giudei solo pochi anni prima. Secondo il Talmud, il giudizio capitale era stato impedito ai giudei dai romani 40 anni prima della distruzione di Gerusalemme, che è stata distrutta nel 70 d.C. Ciò significa che nel 30 d.C. il diritto di pena capitale era stato tolto ai giudei dal governo romano, quindi solo pochi anni prima della crocifissione di Gesù. E quando questo diritto di pena capitale fu tolto ai giudei, molti capi si misero la cenere in testa e iniziarono ad andare facendo cordoglio per le strade di Gerusalemme, dicendo: Dio non ha mantenuto la sua promessa e la sua parola, e facevano cordoglio per il fallimento di Dio, perché Dio aveva promesso per bocca di Giacobbe: lo scettro non si allontanerà da Giuda finché non verrà il Messia. E nel 30 d.C. il governo romano tolse il diritto di pena capitale, e ciò per loro equivaleva a rimuovere lo scettro da Giuda, e fecero cordoglio perché Dio non aveva mantenuto la sua promessa, mentre non si accorsero che Dio invece aveva mantenuto la sua promessa. In quel preciso momento già camminava tra di loro, era con loro, il Messia era venuto, è solo che loro non se ne erano accorti. Non c'era bisogno di quelle processioni, di quel cordoglio. Dio aveva mantenuto la sua parola, ma il diritto di pena capitale fu loro tolto dai romani nel 30 d.C. E così dissero: non abbiamo il potere di farlo, a noi non è lecito di far morire qualcuno. E ciò affinché si adempisse quello che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose: dici questo da te stesso, oppure altri te lo hanno detto di me? È veramente qualcosa che vuoi sapere? Ti interessa davvero, o è solo qualcosa che hai sentito? Sapete, ci sono un sacco di domande che fa la gente, ma non perché gli interessa la risposta. Lo fanno solo per discutere. Ci sono domande oneste, sincere, e domande disoneste. Io posso pure passare un'intera giornata a rispondere a domande oneste, ma non ho tempo per le domande disoneste. E spesso ci sono quelli che vengono con domande disoneste, e per queste domande non ho proprio pazienza, perché non hanno veramente intenzione di sapere la risposta, vogliono solo discutere. Ormai le conosco bene queste domande, seguono dei modelli prefissati. Dopo pochi secondi già so esattamente da dove vengono e dove vogliono andare a finire, e persino io posso diventare veloce, rapido, quando riconosco queste domande. Sei tu il re dei giudei? Chiese Pilato. Lo vuoi sapere davvero, o vuoi solo discutere? Dici questo da te stesso, o perché qualcuno ti ha parlato di me? Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Mi hai chiesto se sono re? Sì, ma il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: dunque sei tu re? Gesù rispose: tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Pilato gli chiese: Che cos'è verità? Sono certo che fino a questo punto Pilato era stato molto cinico, dopo il suo incontro con i giudei, dopo tutti i problemi che aveva avuto come procuratore di quest'area, e penso che fosse una domanda cinica e distaccata, cos'è verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo alcuna colpa in lui, ma vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno nella Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei?» Allora tutti di nuovo gridarono dicendo: «Non costui, ma Barabba!» Or Barabba era un brigante. Questo è il primo tentativo di Pilato di liberare Gesù, perché c'era questa usanza, per trovare il favore del popolo. C'era questa usanza di liberare un prigioniero, e così Pilato cerca di far liberare Gesù, come il prigioniero liberato in occasione della Pasqua.
Ma tutti gridano Barabba.
Ora Pilato ci riprova, fa un secondo tentativo, fa flagellare Gesù sperando che questa terribile punizione potesse in qualche modo soddisfare la loro sete di sangue. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. La flagellazione era una tecnica usata dai romani per interrogare i prigionieri, una sorta di terzo grado. Allora non c'erano organizzazioni per la difesa dei diritti civili, non c'era Amnesty International. La flagellazione era davvero crudele. I prigionieri venivano frustati per 39 volte. 40 è il numero del giudizio, e 39 è il numero della misericordia. Così il giudizio deve essere mitigato dalla misericordia. 39 volte dunque, 39 frustate, e ogni volta che sferravano un colpo, il prigioniero doveva confessare un crimine, e ogni volta che confessava un crimine, il colpo seguente era meno forte. E così in questo modo, quando si arrivava al 39esimo colpo, questo era molto leggero, quasi un appoggiare la frusta sulla schiena. Ma se il prigioniero, al contrario, non confessava il crimine, i colpi si facevano sempre più forti, fino a che non si arrendeva e gridava forte il crimine che aveva commesso. Immaginate Gesù in questa situazione: nessun crimine da confessare, nessun peccato da confessare. Come una pecora muta dinanzi a chi la tosa, non aprì la bocca, fino al 39esimo colpo. Immaginate l'agonia. Molte volte i prigionieri morivano per la flagellazione. Prima ancora che si arrivasse al 39esimo colpo erano già morti, per la perdita di sangue, per il dolore estremo. Ma Gesù sopportò questa sofferenza. Ora, una domanda. Dato che tutta questa sofferenza faceva parte del piano di Dio, queste lividure, queste ferite, facevano parte del piano preordinato di Dio. Era profetizzato nel libro di Isaia, quindi Dio sapeva tutto, prima che accadesse. E se sapeva tutto, aveva programmato tutto. Quando Pietro parla ai giudei, nel giorno di Pentecoste dice: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni, che Dio fece tra di voi per mezzo di Lui, come anche voi sapete. Egli, dico, secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani, e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce, e lo uccideste». Secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Ora, perché Dio nel suo determinato consiglio e nella sua prescienza ha stabilito non solo che Gesù dovesse morire di quella morte orribile, ma anche che dovesse essere flagellato? Tornando alla profezia di Isaia: «Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti». Gesù era là perché provvedeva alla guarigione del suo popolo. Credo che questa guarigione sia non solo guarigione spirituale, c'è anche la guarigione fisica, grazie al sacrificio di Gesù per noi. In Matteo al capitolo 8, ai versetti 16 e 17 è scritto: «Ora fattosi sera gli furono presentati molti indemoniati, ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Esaia, quando disse: Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie». E così quando Paolo scrive alla chiesa di Corinto circa il modo di partecipare alla cena del Signore, dice loro: «Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono, perché non discernete il corpo del Signore, non comprendete il corpo del Signore». Gesù prese il pane, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è spezzato per voi». E là a Corinto molti erano malati perché non comprendevano il corpo del Signore, la guarigione che Dio aveva preparato per loro in Gesù attraverso la sua flagellazione. E là a Corinto molti erano malati perché non comprendevano il corpo del Signore, la guarigione che Dio aveva preparato per loro in Gesù attraverso la sua flagellazione, e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, e gli misero addosso un manto di porpora, e dicevano: «Salve, o re dei Giudei!» e lo schiaffeggiavano. Ora Gesù aveva già sperimentato gli scherni e gli schiaffi e le percosse a casa di Caiafa, il sommo sacerdote. Là gli avevano messo un mantello addosso e gli avevano coperto il volto e avevano iniziato a colpirlo in testa. Ora ciò è terribile. Noi siamo fatti in modo da avere dei riflessi istintivi per difenderci. Ci difendiamo istintivamente. Quando vediamo che ci sta arrivando un colpo, automaticamente ci prepariamo per schivarlo o pararlo, o anche per accusarlo, ma in modo da accompagnare il movimento e in qualche modo quindi ammorbidirlo. È incredibile come il nostro cervello istintivamente comanda al corpo di accompagnare il movimento, rilassare alcune parti, fare dei movimenti per proteggere gli organi vitali, eccetera. Questo perché vediamo il colpo arrivare e ci prepariamo ad accusarlo. Ma ti fai davvero male quando ti arriva addosso qualcosa senza che te ne accorgi, così all'improvviso. È allora che le ossa si rompono, quando non hai la possibilità di mettere in moto queste azioni riflesse. Se non vedi uno scalino anche piccolo davanti a te, mentre scendi puoi anche romperti una gamba. Magari è un piccolo scalino, ma il fatto che non ti sei accorto che c'è, sei impreparato, non te lo aspetti, quello è il problema. E puoi farti davvero molto male, anche se l'altezza è ridicola. Potresti tranquillamente saltare da un'altezza maggiore, senza farti nulla, perché il tuo corpo si prepara per il salto, si coordina, ma se non lo sai, ti fai male. Così coprendogli il volto, impedendogli la vista, e poi percuotendolo, questi uomini hanno reso Gesù ancor più indifeso, e l'effetto di quei pugni e di quegli schiaffi è stato più doloroso e devastante, e Gesù ha già dovuto sopportare tutto questo tipo di abuso sul suo corpo da Caiafa. E ora questi animali si accaniscono contro uno che ormai è già allo stremo. Gli animali fanno così, sapete? Se ce n'è uno malato o ferito o moribondo, gli altri si accaniscono contro di lui per finirlo. È parte dell'istinto animale, e l'uomo senza Dio non è più di un animale. L'uomo stesso lo riconosce. E uomini senza Dio parlano di forme altamente evolute della vita animale, e guardano alle scimmie e si tolgono il cappello davanti ai loro predecessori, si ricollegano direttamente al mondo animale, si sentono parte di esso, perché vivono come animali senza Gesù Cristo. Finché la dimensione spirituale della tua vita non è ravvivata da Gesù Cristo, non sei più che un animale, e questi uomini, come animali, vedono Gesù già allo stremo, già distrutto, ma non si sentono soddisfatti e continuano questa empia persecuzione, questo accanimento contro un giusto. La sua faccia è già deformata, tutta sanguinante, tumefatta per le percosse subite a casa di Caiafa. Ma questi continuano ad infierire. Gli mettono sul capo una corona di spine. Lo prendono in giro. C'è una terribile psicologia delle folle. Le persone perdono tutte le loro inibizioni e tutti i loro freni e agiscono come animali. È scioccante quello che le persone possono fare quando sono all'interno di una folla, di un gruppo. La vera natura dell'uomo, la natura peccaminosa dell'uomo, si rivela in tutta la sua malvagità. Poi Pilato uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa». Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora, e Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Penso che Pilato abbia detto questo con ammirazione per Gesù. L'aveva visto ricevere 39 frustate, e altri in quella situazione gridavano agonizzanti, confessavano gridando i loro crimini, insieme a maledizioni e imprecazioni. Ma quest'uomo subisce tutto senza dire una parola, e sono sicuro che Pilato sia rimasto impressionato. La vera natura regale di Gesù emerge. Gesù sta in piedi e resiste mentre lo schiaffeggiano e lo percuotono, mentre lo prendono in giro e lo torturano. Sono sicuro che Pilato sia rimasto colpito, pieno di ammirazione e di riverenza. Ecco l'uomo. E sono sicuro che stesse pensando: non ho mai visto un uomo simile in tutta la mia vita. Ecco l'uomo. Gesù è il tipo di uomo a cui tutti possono guardare come ad un modello. Un modello da imitare. Un modello da seguire. Ora, quando lo videro i capi sacerdoti e le guardie, si misero a gridare, dicendo: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui colpa alcuna». I giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, e secondo la nostra legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Quando Pilato udì queste parole, ebbe ancor più paura, e rientrato nel pretorio disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Pilato perciò gli disse: «Non mi parli, non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti?» Gesù rispose: «Tu non avresti alcun potere su di me, se non ti fosse dato dall'alto, perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior colpa». «Pilato, tu hai colpa, ma chi mi ha consegnato a te ha maggior colpa». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: «Se liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Ai ai ai, Pilato ha già creato qualche problema a Cesare. Un altro guaio gli sarebbe sicuramente costato il governo. «Se tu liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si pose a sedere in tribunale, nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gabbatà. Ora era la preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta, cioè mezzogiorno, e disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma essi gridarono: «Via, via, crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Crocifiggerò il vostro re?» I capi dei sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Pilato sa quanto subdoli e inaffidabili sono questi uomini. Sa quanto sono ribelli e pronti a causare nuovi problemi. «Non abbiamo altro re che Cesare» è un'affermazione falsa e ipocrita, ma vuol dire sotto sotto che avrebbero raccontato tutto a Cesare. Avrebbero messo Pilato nei guai se non avesse fatto come dicevano. «Se tu liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Allora egli lo diede nelle loro mani affinché fosse crocifisso, ed essi presero Gesù e lo condussero via. Pilato ha dovuto prendere una decisione davvero difficile. Sapeva nel suo cuore cos'era giusto fare, ma è stato costretto a prendere una decisione che sapeva essere sbagliata. Questa è sempre una posizione difficile in cui stare. Quando nel tuo cuore tu sai cosa dovresti fare, cosa è giusto fare, ma ci sono poi pressioni da parte di altri che ti spingono a fare ciò che non vorresti fare, ciò che non credi sia giusto, ed è tragico quando uno accetta queste pressioni e finisce per fare quello che non crede. È una violazione, un abuso della propria coscienza e della propria conoscenza, di ciò che sai essere giusto. È sempre triste violentare la tua coscienza e fare ciò che nel tuo cuore sai essere sbagliato. Pilato aveva il potere di far crocifiggere Gesù o di farlo liberare. Pilato sapeva che la cosa giusta da fare era liberarlo. Non aveva nessuna colpa. Aveva subito la flagellazione senza confessare alcun crimine, e ciò significava che doveva per forza essere innocente. Pilato fa loro la domanda: «Cosa devo fare con Gesù che voi chiamate Cristo?» È scritto altrove, in uno degli altri Vangeli. E loro rispondono: «Crocifiggilo!» «Perché? Che male ha fatto?» Ed essi semplicemente gridano più forte: «Crocifiggilo!» Non c'è una risposta, non c'è una vera ragione, ma solo il grido più forte della folla, e Pilato si arrende e lo consegna per essere crocifisso. Questa domanda è una domanda che ognuno di noi si deve porre prima o poi: cosa farò io con Gesù detto Cristo? E vedete, ciascuno di noi si trova nella posizione di Pilato. Questo non è solo un fatto accaduto nella storia, questo è qualcosa che ti riguarda personalmente, oggi. Ognuno di noi deve prendere questa decisione, come Pilato: cosa devo fare con Gesù detto Cristo? E puoi credere o non credere in Lui, ma a quelli che credono in Lui, Egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a coloro che credono nel Suo nome, ma puoi anche non credere in Lui. Puoi confessare Gesù o puoi rinnegare Gesù. E se mi confessate davanti agli uomini, dice Gesù, io confesserò voi davanti al Padre mio che è nei cieli, ma se mi rinnegate davanti agli uomini, anch'io vi rinnegherò davanti al Padre e davanti a tutti gli angeli. Puoi riceverlo o puoi rifiutarlo. Cosa farai con Gesù detto Cristo? Ora c'è un paradosso interessante in tutto questo. Come ho detto, era Gesù che aveva il controllo di tutta la situazione. Pilato era apparentemente il giudice, Gesù apparentemente l'imputato, il prigioniero, ma in realtà l'imputato era Pilato. La sua decisione non avrebbe toccato Gesù, perché ciò che Dio aveva preordinato si sarebbe comunque realizzato. La decisione di Pilato non avrebbe prodotto nulla su Gesù, non lo avrebbe toccato, non avrebbe avuto effetti su di lui. Quello che doveva fare l'avrebbe comunque fatto, ma la decisione di Pilato ha avuto effetti solo sul suo proprio destino. Il suo destino, il suo futuro è stato toccato e determinato da quella decisione. E lo stesso vale per te, anche se in un certo senso sei tu a fare la tua scelta: cosa farò con Gesù detto Cristo? La tua decisione in nessun modo altererà il destino di Gesù Cristo. Egli è quello che è, egli si trova dove si trova, e Gesù non cambierà. Non importa ciò che tu credi o non credi, puoi anche intestardirti e dire: non credo che 2 più 2 faccia 4, ma questo non cambia la realtà, fa solo di te uno sciocco. Quello che fai di Gesù Cristo non influenza lui, ma influenza te, anzi determina il tuo futuro eterno. In questo modo tu sei il giudice del tuo destino, del tuo futuro. Mentre affronti la domanda «cosa farò con Gesù detto Cristo?», il tuo futuro eterno dipende da questo. Allora egli lo diede nelle loro mani, affinché fosse crocifisso. Ed essi presero Gesù e lo condussero via. Ed egli, portando la sua croce, si avvicinò verso il luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota. Il latino invece è Calvario, dove lo crocifissero, e con lui due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Or Pilato fece anche un'iscrizione, e la pose sulla croce. E vi era scritto, Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Ora, quando la sentenza veniva data dal giudice romano, subito il prigioniero veniva circondato da 4 soldati romani, e nel caso di crocifissione gli veniva data la sua croce, e il prigioniero doveva portare la sua croce attraverso la città, facendo un giro abbastanza lungo. E davanti al prigioniero marciava un altro soldato che proclamava il crimine per il quale veniva crocifisso. E mentre camminavano per le strade della città, questo era un avvertimento per gli altri a non commettere crimini, perché è così che sarebbero stati trattati. Questo è il crimine che ha commesso e questo è il motivo per cui viene crocifisso. E ciò incuteva timore nei cuori della gente. Li scoraggiava dal ribellarsi contro la legge, contro Roma. Così il soldato andava avanti proclamando l'accusa, Gesù Nazareno, il re dei Giudei, per le strade di Gerusalemme, poi fuori per la porta di Damasco, e poi su per il monte Moria, fino a quel posto che assomiglia ad un teschio, per essere crocifisso. La crocifissione era una morte orrenda, terribile. Era applicata da Roma, ma non poteva in nessun modo essere applicata ad un cittadino romano. Era troppo orrenda, era disumana, e Gesù, il Figlio di Dio, viene condannato alla crocifissione. Così molti dei giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e quella era scritta in ebraico, in greco e in latino. Ora, dalle mura della città, sopra alla porta di Erode, è possibile vedere attraverso la porta direttamente al Golgota. È abbastanza vicino. E la gente dalle mura, da dentro le mura, poteva vedere il colle con questi 3 prigionieri, poteva sentire le grida, poteva assistere all'agonia, a quella scena terribile. Perciò i capi dei sacerdoti e dei giudei dissero a Pilato, «Non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto, io sono il re dei giudei». Ma Pilato non sopportava questi uomini, non aveva proprio pazienza con loro. Pilato rispose, «Ciò che ho scritto, arrangiatevi». Ora i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una parte per ciascun soldato, e la tunica, ma la tunica era senza cuciture, tessuta ad un sol pezzo, da cima a fondo. Dissero dunque tra di loro, «Non stracciamola, ma tiriamola a sorte, per decidere di chi sarà, e ciò affinché si adempisse la scrittura che dice, «Hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica». I soldati dunque fecero queste cose. I soldati quindi si spartirono le vesti di Gesù, i suoi sandali, eccetera, ma tirarono a sorte per avere la sua veste, come è scritto nel Salmo 22. Tirarono a sorte, e tutto questo mentre Gesù moriva. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena, quindi 3 donne di nome Maria, sotto alla croce. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre, «Donna, ecco tuo figlio». Senza dubbio si riferiva a Giovanni. Poi disse al discepolo, «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Un bellissimo legame tra Gesù e Maria, sua madre. Maria aveva mantenuto un segreto in questi anni, il segreto della incarnazione. Sapeva che avrebbe avuto un figlio speciale. L'angelo glielo aveva detto, ancor prima che lo concepisse, per virtù dello Spirito Santo. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria aveva tenuto questo nel suo cuore per tutto il tempo. Che tipo di figlio sarà? E quando Giuseppe e Maria portarono Gesù nel Tempio per fare quanto prescritto nella legge, questo anziano, Simeone, Dio gli aveva detto, «Simeone, tu non morirai prima di aver visto il Messia». E come Giuseppe e Maria portavano il bambino, Simeone lo prende tra le braccia e benedice Dio dicendo: «Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza». Ma poi si rivolse a Maria dicendo: «E a te stessa una spada trafiggerà l'anima». E ora Maria capisce di cosa stava parlando Simeone. Ora che la sofferenza e il dolore sono come una spada che le trafigge l'anima, ora che vede suo figlio sulla croce. Maria sta lì, vicino alla croce, per vedere la fine. E Gesù, nonostante il dolore e l'agonia, lo stesso si preoccupa per lei, lo stesso pensa a come prendersi cura di lei. «Donna, ecco tuo figlio», indicando Giovanni. «Giovanni, ecco tua madre». Senza alcun dubbio, Giuseppe era già morto a questo punto, e i fratelli di Gesù ancora non credevano in lui. C'è un legame molto forte che unisce quelli che fanno parte della famiglia di Dio, un legame più forte che con la propria famiglia, a meno che i membri della nostra famiglia non sono anch'essi nel Signore. «Ecco tua madre, ecco tuo figlio». Dopo questo, dopo aver sistemato sua madre, dopo essersi assicurato che sarebbe stata in buone mani, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta teleo, finita, portata a compimento, sapendo che ogni cosa era compiuta affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». Or c'era là un vaso pieno d'aceto, inzuppata dunque una spugna nell'aceto e postala in cima ad un ramo d'issopo, gliela accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto», in greco teleo, finito, compiuto, pagato, l'opera di Dio è completata. «Sono venuto non per fare la mia volontà, ma per fare la volontà di colui che mi ha mandato. Sono venuto per fare la volontà del Padre mio e per compiere l'opera sua. È compiuto». L'opera di Dio, l'opera di redenzione per l'uomo perduto, è compiuta. È un'opera realizzata completamente da Gesù Cristo sulla croce. E non c'è niente che tu possa aggiungervi con le tue buone opere per essere accettato davanti a Dio. Tutto quello che puoi fare è ricevere quest'opera completa di Gesù. Ogni tentativo fatto con le tue forze di perfezionare la giustizia che già ti è stata attribuita per mezzo di Gesù potrà solo rovinare le cose, non certo aiutare. È compiuto, l'opera di redenzione è fatta, completata, e tu puoi ricevere il più grande dei benefici con il più semplice atto di fede. Basta credere. E chinato il capo, rese lo spirito. Ora i giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un giorno di particolare importanza. Notate che Gesù parla di un sabato di particolare importanza. Durante la festa della Pasqua, il primo e l'ultimo giorno erano particolari, erano giorni speciali, dei giorni di sabato extra, quindi non erano necessariamente dei sabati. Ed ecco perché rimaniamo confusi e diciamo: come può Gesù essere stato 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra se è stato crocifisso di venerdì? Ma questo sabato di cui si parla era probabilmente uno di questi sabati speciali, e probabilmente era un venerdì, così abbiamo 2 giorni di sabato, uno speciale e il giorno dopo uno tradizionale. E Gesù probabilmente è stato crocifisso di giovedì, e il giorno dopo era uno di questi sabati speciali, e poi il giorno dopo ancora un normale sabato. Poi la mattina del primo giorno della settimana vennero e trovarono il sepolcro vuoto. Ma Giovanni ci dice che questo era un sabato particolare, un sabato cerimoniale, un sabato legato alla festa della Pasqua. Ma dato che il sabato si avvicinava e di sabato non potevano fare alcun lavoro, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via, in modo da non fare alcun lavoro il giorno dopo. Ora la crocifissione era una pratica iniziata in Persia, e perché i persiani consideravano la terra sacra, Così se un uomo era abbastanza malvagio da essere crocifisso, allora il suo corpo non era degno di essere messo sottoterra. Così i malfattori venivano appesi sulla croce e quando morivano i loro cadaveri venivano mangiati dagli uccelli, dagli avvoltoi, e così i loro corpi non rovinavano il terreno, non lo contaminavano, quindi non li seppellivano, li lasciavano agli uccelli e ai cani, mentre i giudei li seppellivano, seppellivano quelli che venivano crocifissi, ma i romani no, così come i persiani che avevano inventato la crocifissione. Li lasciavano sulla croce finché non venivano divorati dagli uccelli. Ora però i giudei volevano che si rompessero loro le gambe, cosicché potessero morire in fretta, in modo poi da poterli tirare giù prima della fine del giorno, perché non avrebbero potuto farlo il giorno seguente. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro, che era crocifisso con lui. Ma arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Gesù aveva detto precedentemente: «Nessuno prende la mia vita, sono io che la depongo. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo». Quindi Gesù aveva già deposto la sua vita, aveva già reso il suo spirito. Quando i soldati vennero da lui per spezzargli le gambe, già era morto, e i soldati si meravigliarono che fosse già morto, e non gli spezzarono le gambe. Questo è importante da un punto di vista profetico, perché è scritto: «Nessuna delle sue ossa sarà spezzata». Gesù è morto come l'agnello del sacrificio. Ora non dovevano offrire agnelli che avessero macchie o malattie o imperfezioni, e quindi neanche ossa rotte. Dio non voleva che si offrissero agnelli malati e imperfetti. «Oh, si è rotto una gamba, è malato. Offriamo questo al Signore, prima che muoia». Ma Dio non se ne parla, non voglio i vostri avanzi, il vostro superfluo, o quello che non ha valore, gli scarti. E così in base alla legge non potevano offrire un agnello macchiato, o malato, o imperfetto, non potevano offrire un agnello che aveva le ossa rotte. Dio conosceva la natura dell'uomo, sapeva come spesso tentiamo di rifilargli quello che comunque non ci serve. Il meglio è per noi e a Dio il resto. Lo scarto. Così Gesù, per adempiere la scrittura, perché Gesù doveva essere l'agnello pasquale, l'agnello sacrificale dell'Antico Testamento, non poteva avere ossa rotte. Era scritto: «Nessuna delle sue ossa sarà spezzata». Così se il soldato fosse andato e gli avesse spezzato le gambe, noi avremmo dovuto dire: «Beh, allora Gesù non era il Messia. Dobbiamo aspettare ancora». Perché l'agnello è il tipo di Cristo, del Messia, ma Dio era là perché non avvenisse ciò. E invece di spezzargli le gambe, uno dei soldati gli trafisse il costato, con una lancia, in modo che la scrittura si adempisse: non ossa spezzate, ma il costato trafitto, dunque. E così la profezia è adempiuta, e non dobbiamo aspettare un altro Messia. Gesù ha adempiuto tutte le profezie a suo riguardo. Gesù è il Messia, è compiuto, è pagato. Ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua, e colui che ha visto ne ha reso testimonianza. «Io l'ho visto, io c'ero», dice Giovanni, «e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché voi crediate». Giovanni dice: «Io ero lì, io ho visto tutto. Io sono quello che ho visto e rendo testimonianza di quello che ho visto, della sua veridicità. E io scrivo per voi in modo che crediate. Queste cose infatti sono accadute affinché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso». E ancora un'altra scrittura dice: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». Questa seconda profezia, «volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto», in questa profezia la parola «trafitto» in ebraico è diversa da quella usata per le mani e i piedi. Significa trafiggere con una spada, con una lancia, e volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Riguardo all'acqua e al sangue, che sono usciti dal costato di Gesù, essi indicano che se fosse stata fatta un'autopsia, questa avrebbe evidenziato che Gesù è morto per una rottura del cuore, una lacerazione del cuore, perché quando un cuore si lacera, scoppia, una sostanza contenente acqua riempie una sacca intorno al cuore, e quando hanno trafitto il costato con la lancia, la fuoriuscita di acqua e sangue sta ad indicare che la morte è stata causata, dal punto di vista medico, da questa rottura del cuore, o come potremmo dire da un cuore rotto per il peccato del mondo. Dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, credo che anche oggi ci siano molti discepoli segreti, credenti che hanno paura di essere presi in giro dagli amici. Mi piace quando i discepoli escono dall'ombra. Giuseppe d'Arimatea chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Or venne anche Nicodemo, che in precedenza era andato di notte da Gesù, portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, nel quale non era ancora stato posto nessuno. Lì dunque, a motivo del giorno di preparazione dei giudei, lì misero Gesù, perché il sepolcro era vicino. Ora se andate oggi a Gerusalemme, se andate su quel colle a forma di teschio, sul Monte Moria, lì vicino c'è un bellissimo giardino, un giardino molto antico. Si possono vedere queste cisterne, che stanno ancora lì dall'antichità, e che servivano per irrigare, per annaffiare il giardino. E c'è in questo giardino una tomba molto interessante, con un solco davanti, segno di una pietra che una volta era stata arrotolata per chiudere la tomba. Sono personalmente convinto che quella sia la vera tomba dove il corpo di Gesù è stato deposto, e forse la pietra è stata portata via, magari fatta a pezzi e ogni pezzo venduto come souvenir nel passato. Ma grazie a Dio questa non è la fine della storia. Lo vedremo presto, quando parleremo della resurrezione di Gesù Cristo.